I medici, opposti alla opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenza. Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, capitolo 31.
Qualche giorno fa l'OMS ha deciso la denominazione ufficiale del coronavirus. Ora si chiama COVID-19, dove CO sta per corona, V per virus, D per malattia, disease in inglese, e 19 per l'anno in cui è stato identificato. L'attenzione con la quale tutti i giornali e telegiornali del mondo seguono quanto sta accadendo in Cina ha portato una grande quantità di informazioni in merito ai comportamenti da tenere per ridurre il rischio di un'ipotetica esposizione. Tutti ormai sappiamo perfettamente come ci si debba lavare le mani, quanto sia importante disinfettare le superfici e gli oggetti di uso comune, mentre la vendita di mascherine sta registrando un boom mai visto prima. Dal punto di vista scientifico, però, di questo virus scoperto per la prima volta solo qualche mese fa, sappiamo ancora poco. Facciamo il punto sullo stato delle conoscenze che abbiamo intorno al Covid-19 con il professor Enos Bernasconi, responsabile del servizio di malattie infettive dell'ente ospedaliero cantonale, cominciando con lo spiegare il termine usato finora. Cosa significa coronavirus e in cosa il Covid-19 differisce dagli altri virus di questa famiglia?
Il coronavirus prende il nome dall'aspetto che si può vedere alla microscopia elettronica, perché nella sezione chiaramente bidimensionale si vede proprio un piccolo cerchio con attorno delle protuberanze e sembra una corona. Queste protuberanze sono delle proteine di superficie del virus. Il coronavirus appartiene alla famiglia delle coronaviride, che sono dei virus con del materiale genetico più semplice di quello umano, perché è in forma di acido ribonucleico, quindi RNA, un'unica catena di RNA con alcune proteine, e questo in fondo è il virus, un parassita che entrando poi nelle cellule umane che infetta può cominciare a replicare e a fare i danni che ben sappiamo. Questo nuovo coronavirus è, diciamo, tra i coronavirus uno di quelli della famiglia della SARS, quindi dei virus che causano delle sindrome respiratorie acute severe, e quindi non i banali coronavirus che circolano nell'uomo normalmente e che causano tipicamente dei raffreddori. Questo nuovo virus, come quello della SARS nel 2002-2003 e come quello medio orientale che è stato scoperto nel 2012 ma che fa ancora casi anche al giorno d'oggi, quindi il cosiddetto MERS, sono dei virus che sono passati dall'animale all'uomo e poi hanno acquisito la capacità anche di essere trasmessi da uomo a uomo. Questo passaggio dall'animale all'uomo spiega in parte anche una virulenza particolare di questo virus.
Il passaggio dall'animale all'uomo e in un secondo tempo da uomo a uomo, che è poi l'elemento di maggiore pericolosità, come avviene?
Molti microrganismi, in particolare i virus, hanno questa capacità di passare da un ospite all'altro. Questo può succedere in modo anche casuale. Forse il virus più famoso che ha fatto questo passaggio dall'animale all'uomo, in particolare dalla scimmia all'uomo, è l'HIV. Anche questo è un virus di origine animale, quindi possiamo dire che è una zoonosi, però quando è arrivato nell'uomo, col tempo è riuscito a causare una pandemia, quindi infettare tantissime persone, oltre 100 milioni a livello mondiale. Questo era l'HIV. Per quello che riguarda il coronavirus, ci sono in molti mammiferi dei coronavirus che causano delle sindrome gastrointestinali, a volte anche delle infezioni respiratorie, ma di regola non severe. quando avviene il passaggio per contatto, perché sappiamo che soprattutto in Cina c'è uno stretto contatto tra animali vivi in questi grandi mercati e l'uomo, o magari anche tra alimenti contaminati da questo virus e l'uomo, questo continuo contatto può condurre in modo aleatorio, quindi in modo casuale, a un passaggio dall'alimento o dall'animale all'uomo. Dopo, tra i virus ce n'è qualcuno che ha delle caratteristiche che gli permettono anche di moltiplicarsi nell'uomo, di causare una malattia, e lì comincia poi il ciclo di adattamento al nuovo ospite. L'adattamento può avvenire anche abbastanza rapidamente o può richiedere anche molto tempo, ovvero ci sono situazioni in cui i virus passano dall'animale all'uomo, causano delle infezioni severe, pensiamo ad esempio al virus dell'influenza aviaria, però poi non riescono a moltiplicarsi, non riescono a passare ulteriormente da uomo a uomo. Nel caso del coronavirus, dopo, diciamo, il primo passaggio o i primi passaggi dall'animale all'uomo, c'è stata un'evoluzione del virus che gli ha permesso di adattarsi all'uomo e quindi di essere poi trasmesso da uomo a uomo. Forse posso spiegarlo anche in un modo un po' differente e più preciso, sì. Ovvero nel caso specifico di questo nuovo coronavirus sappiamo che il serbatoio originale sono probabilmente i pipistrelli. Nel pipistrello non causa particolari problemi. Quando dal pipistrello passa a un ospite intermedio, che può essere un piccolo mammifero, ecco che cambia già un po' le sue caratteristiche e magari è in grado di attaccarsi a dei recettori nelle vie respiratorie di questo nuovo ospite, che sono poi recettori molto simili, se non gli stessi, che abbiamo anche noi. E quindi poi si capisce che dall'ospite intermedio, passando all'uomo, il virus, con magari solo poche mutazioni, è in grado di essere poi trasmesso da uomo a uomo. Quindi, in fondo, sono multipli passaggi e nel caso del coronavirus si suppone che ci sia un ospite intermedio. È circolata proprio ieri su internet l'informazione che l'ospite intermedio potrebbe essere il pangolino, che è un formichiere.
Se la capacità di adattarsi e di mutare del virus a seconda dell'ospite che trova è così fluida, quanto diventa importante il fattore tempo per trovare una cura, prima che il virus cambi di nuovo? Stiamo rincorrendo un nemico che cambia continuamente e lo fa molto in fretta.
Questa è un po' la caratteristica di molti virus a RNA, quindi acido ribonucleico, proprio perché l'enzima che permette la replicazione del virus fa tanti errori e quindi, producendo grandi quantità di particelle virali, ce ne sono sempre di diverse. E questa diversità cosa conduce? In parte molti virus prodotti in fondo non sono poi in grado di replicarsi oltre, mentre alcuni virus hanno delle nuove caratteristiche che gli permettono ad esempio di adattarsi a un nuovo ospite. Nel caso specifico del coronavirus, se pensiamo a un adattamento progressivo al nuovo ospite, in genere con l'adattamento la situazione conduce anche a una minor virulenza, perché non è nell'interesse del virus di uccidere tutti i propri ospiti, perché altrimenti non potrebbe poi più replicarsi. Quindi, in fondo, si può anche pensare che un progressivo adattamento all'uomo diminuisce anche la virulenza del virus, e questo potrebbe essere una notizia positiva. Però, tornando alla domanda che mi ha posto riguardo come facciamo poi a rincorrere questo virus, è vero che a livello di vaccino è un virus difficile. Credo c'erano già dei primi vaccini che si stavano sperimentando per il coronavirus chiamato MERS. Quindi forse si potrà anche in un tempo non lunghissimo, mesi, forse anni, produrre un vaccino contro questo virus. Per quanto riguarda i medicamenti, non abbiamo ancora dei medicamenti che agiscono sicuramente su questo virus, abbiamo però degli antivirali che hanno un'azione su tanti virus differenti e si ha l'impressione che alcuni di questi abbiano una certa attività anche sul nuovo coronavirus. Poi, dandoli singolarmente o eventualmente in combinazione, si riuscirà forse a impedire al virus di adattarsi molto rapidamente a questi farmaci e quindi si potrà usare gli antivirali come cura.
Un approccio da diverse direzioni, quindi, con l'uso di antivirali combinati per limitare le capacità mutagene del virus, da un lato, e nel frattempo la ricerca di un vaccino.
Fondamentalmente ci sono due tipi di vaccini. Uno che è costituito da virus inattivati o componenti di virus, e l'altro sono i vaccini vivi attenuati, ossia sono dei virus che, facendoli passare in coltura da cellula a cellula, diventano praticamente non più virulenti e quindi possono essere inoculati e producono una risposta immunitaria molto efficace e molto duratura. L'esempio più classico e migliore per questo tipo di vaccino è il virus del morbillo, è un virus vivo attenuato. I vaccini invece costituiti da parti, da componenti o da virus inattivati sono tipicamente quello dell'influenza o quello dell'epatite B. Anche questi danno una buona risposta immunitaria, però sono necessarie più inoculazioni e poi a volte anche dei richiami per garantire una protezione a lungo termine.
L'ultima grande pandemia è stata la cosiddetta spagnola, circa 100 anni fa, che si portò via dal 3 al 5% della popolazione mondiale di allora, facendo tra i 50 e i 100 milioni di morti. Va considerato che ai tempi infuriava la Prima Guerra Mondiale e dal punto di vista igienico, nutrizionale e sanitario, le condizioni di vita e le conoscenze mediche non erano minimamente paragonabili a quelle attuali. Ma al netto delle mutate circostanze storiche, che differenze e che somiglianze ci sono tra una pandemia influenzale come quella e il coronavirus di oggi?
Come prima cosa è importante sottolineare che il virus dell'influenza appartiene a una famiglia totalmente differente rispetto a quella del coronavirus. Il virus dell'influenza è anche costituito da RNA, quindi il suo materiale genetico è in fondo simile a quello del coronavirus, però è in segmenti, e quindi quando si combinano segmenti di differenti virus dell'influenza si ottengono dei virus proprio completamente differenti. E questo fa sì che nel caso del passaggio di un nuovo virus dell'influenza da un animale all'uomo, come è successo effettivamente nella pandemia del 2018-19, c'è stato un passaggio verosimilmente degli uccelli all'uomo. Ecco che avevamo un virus con delle caratteristiche completamente nuove rispetto a virus influenzali precedenti. Non esisteva nell'uomo nessuna forma di immunità protettiva data dalle infezioni precedenti, per cui questo virus è stato particolarmente aggressivo e ha fatto appunto i morti che ha fatto. Nel caso del coronavirus è molto difficile fare un parallelo. Abbiamo avuto esempi di virus anche virulenti come il virus della SARS e anche il virus della MERS, che però hanno una diffusione limitata e per fortuna non sono stati in grado di evolvere per causare una pandemia, quindi delle infezioni proprio a livello planetario. Questo nuovo coronavirus si sta diffondendo abbastanza rapidamente in Cina, non sembra diffondersi così rapidamente al di fuori della Cina, grazie probabilmente anche a tutte le misure di controllo delle infezioni che sono state messe in atto, però rispetto a quelli del virus della SARS e della MERS, la mortalità attualmente è stimata a poco più del 2%, contro 30, 40 o 50% dei virus che ho citato prima.
Quindi un virus diverso dalle classiche influenze, più efficace nel diffondersi ma meno letale. Quali sono i soggetti più a rischio a questo punto? Quelli che se contraggono la malattia rischiano di non uscirne.
Quello che si può dire in termini generali sull'osservazione dei primi casi che sono già stati pubblicati, una buona fetta, direi oltre la metà dei casi di infezione severa, sono in persone più anziane, oltre i 60 anni, e spesso con malattie sottoggiacenti come il diabete o altre malattie croniche. Quello che ora è chiaro è che c'è la trasmissione da uomo a uomo, non sappiamo ancora nel dettaglio quanto è rapida rispettivamente se solamente persone sintomatiche possono trasmettere il virus o se eventualmente può esserci anche una trasmissione da persone che non sono ancora sintomatiche. Quindi tutti questi parametri saranno importanti per pronosticare l'evoluzione dell'epidemia. Nell'epidemiologia esiste un concetto che ha un nome in fondo un po' strano, un po' semplice, si chiama R0, che sarebbe il numero di riproduzione di base, che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto. Quindi se questo numero uguale a 1 vuol dire che una persona al massimo potrà trasmettere il virus a un'altra persona mediamente. Se il numero è inferiore a 1, in genere l'epidemia si estingue spontaneamente. Sappiamo che con questo virus, avendo anche le stime per i virus precedenti della SARS e della MERS, probabilmente il numero, questo R0, è piuttosto intorno a 2-2,5, potrebbe addirittura arrivare anche fino a 4. Non è comunque, e questo è importante sottolinearlo, nell'ordine di grandezza di un virus anche molto conosciuto, che è il virus del morbillo, che arriva anche a 15-18. Quindi quello è un virus veramente molto contagioso. Il coronavirus, questo nuovo coronavirus, ha una certa contagiosità, però non paragonabile ad esempio a quella del morbillo.
In un mondo sempre più globalizzato, surriscaldato, popolato da quasi 8 miliardi di persone in continuo aumento, in cui gli spostamenti sono rapidi e continui, dobbiamo aspettarci che questo tipo di allarmi diventi una costante delle nostre vite? C'è chi parla di un allarme legato, ad esempio, allo scongelamento del permafrost o dei ghiacciai più vecchi, che potrebbero conservare intrappolati antichi virus verso i quali il sistema immunitario dell'uomo moderno sarebbe totalmente impreparato. Enos Bernasconi.
Onestamente non credo che questo sia effettivamente un problema. C'è stato un po' di allarme quando si è andato a scavare nel permafrost, dove c'erano dei cadaveri di persone decedute a seguito dell'influenza spagnola, per recuperare il virus, analizzarlo e capire quali erano, diciamo, i fattori che lo avevano reso così virulento. Allora ci si è detti magari questo virus potrebbe essere anche rivitalizzato e quindi potrebbe poi dare origine a una nuova pandemia. Per fortuna tutto questo processo di studio del virus è stato fatto in modo estremamente controllato, per cui io non credo che bisogna temere questo. Se prendiamo la situazione attuale legata al nuovo coronavirus, direi che dobbiamo comunque imparare qualcosa rispetto al comportamento umano. Possiamo ben immaginare che questa situazione particolare di grandi mercati con grande addensamento di persone, con animali vivi, animali morti, consumo di animali di ogni genere, possa fare da crogiolo per originare dei nuovi virus che possono essere poi trasmessi all'uomo. Era stato il caso con la SARS e ora è il caso con il nuovo coronavirus. Quindi sicuramente dobbiamo riflettere su degli aspetti nel nostro comportamento, nel nostro modo di vita, che potrebbero predisporre a questo tipo di rischio e di epidemia.
Un ripensamento delle nostre abitudini, in primis quelle alimentari, si impone a questo punto non solo per la questione della sostenibilità e dell'impatto sul clima, ma anche per ridurre il rischio di pandemie. E se pensiamo infatti agli allarmi degli ultimi 20 anni, ci rendiamo conto che in tutti i casi si è trattato di problemi legati al consumo e allo sfruttamento di animali, dalla suina all'aviaria alla mucca pazza.
La mucca pazza in realtà anche quello in fondo è un'aberrazione in quello che è stato fatto, ovvero sono state date delle farine animali come alimento ai bovini, che sono degli erbivori, quindi gli si è dato delle farine di origine animale e derivavano da delle pecore che portavano questo prione, che nelle pecore si chiama screpi, e questo prione, che è un qualcosa di ancora più piccolo e inferiore al virus, in fondo è una proteina aberrante, è stata trasmessa ai bovini ed ha dato luogo al fenomeno della mucca pazza. In più, consumando dei bovini infetti, ci sono stati anche, per fortuna pochi, ma ci sono stati anche dei casi umani di questa malattia strana chiamata malattia di Creutzfeldt-Jakob, nuova variante.
La ricerca di un vaccino per il Covid-19 coinvolge i laboratori di tutto il mondo. Si tratta di una corsa all'inseguimento di un organismo che per sua natura muta in continuazione, il che, come abbiamo visto, complica le cose. Ma la difficoltà oggettiva di questa ricerca non ci deve far dubitare della validità del percorso intrapreso. Il vaccino non è la soluzione a ogni problema, ma le conquiste che ha permesso in passato ci fanno ben sperare per il presente. Enos Bernasconi.
Non possiamo dimenticare la possibilità di eradicare determinate infezioni grazie ai vaccini. Lo abbiamo fatto col vaiolo, che è stato eradicato, e dal 1980 le persone non devono più essere vaccinate per il vaiolo. Lo stiamo per fare, anche se ancora con qualche difficoltà, con la poliomielite, e lo potremmo fare anche col morbillo se non ci fossero tutti gli ostacoli legati a un'opposizione ai vaccini un po' irrazionale, che quindi impedisce di avere una copertura vaccinale ottimale. Le malattie infettive ci hanno accompagnato nella nostra storia, sono dovute a degli organismi che sono molto piccoli, ma alcuni di questi sono estremamente sofisticati. Non possiamo immaginare semplicemente di poterli eliminare tutti. Possiamo eliminarne alcuni, e questo direi che è già un grande successo.